Tracce.
Buongiorno alle 14:40 minuti, benvenuti a programma che riporta in vita i piaceri sonori del passato. Ogni giorno un frammento d'archivio, una voce, un rumore, un suono, un ricordo che torna a sorprenderci. Sara Tognola con voi fino alle 15.
Tracce.
Dunque, allora, apriamo oggi questo programma con un pezzo, un bel pezzo di storia svizzera, un istante in cui un confine di roccia è diventato passaggio. È mezzogiorno e 8 minuti del 26 marzo 1976. Nel ventre, nella pancia, più bello da dire, de San Gottardo, una luce attraversa la roccia, mezzo quintale di esplosivo, un boato e l'ultimo pezzo che separa Uri dal Ticino si arrende. In Eurovisione i due fronti si toccano, la Svizzera allunga il suo corridoio di respiro sotto le Alpi, ma questa storia comincia prima. Comincia con binari lucidi, con locomotive, con dogane affollate, con primizie caricate a nord. Primizie, intendiamo spezie, tutto quanto, parliamo anche di diligenze, eccetera. Insomma, stimoliamo un po' la nostra immaginazione. Il Gottardo che unisce e smista molto prima dell'auto, una macchina perfetta fatta di orologi, leve, gesti, che tiene insieme la modernità e la fatica. Allora cosa ho fatto io? Sono tornata molto più indietro, al 1947, perché ho trovato una versione restaurata. Ce ne sono poche, ma quelle restaurate sono veramente dei gioielli, ve lo assicuro, come questo. Una versione restaurata della nostra cronaca, la stazione di Airolo. 1947, siamo all'interno della galleria, la stazione sotterranea, nel cuore del traforo, i controlli del traffico, le merci che risalgono verso l'Inghilterra, eccetera, eccetera. Vi propongo questo estratto.
Ed ora, amici ascoltatori, vorremmo di cuore invitarvi a salire con noi nella cabina degli scambi prospiciente la stazione di Airolo. Malauguratamente la scaletta troppo angusta che dà accesso al locale degli scambi. Entriamo in questo momento, saliamo per la scaletta, una scaletta di legno di cui forse sentirete il rimbombo dei passi. Disgraziatamente, dicevamo, sia l'esiguità di questa scaletta, sia l'esiguità dell'ambiente nel quale noi stiamo per entrare, non ci consentiranno di invitarvi tutti. Vi invitiamo quindi soltanto ad aspettarci da basso. Noi entriamo nella sala degli scambi. Oh, non fate caso, no, per carità, non vi disturbate, non vogliamo assolutamente disturbarvi nel vostro lavoro, continuate pure tranquillamente. Noi siamo un po' destinati a andare a rompere le scatole alla gente che lavora. Non ci fate caso, continuate, grazie. E ci avviciniamo a una finestra che dà appunto sulla stazione. Oh, vi ritroviamo sotto di noi, amici ascoltatori, ci fa molto piacere. Come diciamo, ci spiace che non abbiate potuto salire con noi, perché effettivamente di qui si gode veramente uno spettacolo abbastanza interessante, cioè si domina la stazione. Come abbiamo detto però, non vogliamo invitarvi ad osservare Airolo così come lo vediamo da questa finestra, cosa che faremo più tardi. Siamo saliti quassù semplicemente per guardare con voi alcune fotografie che abbiamo per le mani, fotografie che siamo andati a scovare nelle case di Airolo oggi appena arrivati qui. Fotografie che sono uscite indubbiamente da un vecchio canterano, da un vecchio armadio, dove erano conservate con cura, fotografie che portano delle date, dove non c'è la data, c'è un'indicazione, leggiamo la prima indicazione, prima dell'incendio, su un'altra vediamo l'incendio di Airolo, il 17 settembre 1877, poi vediamo un'altra fotografia, prima del 1898, e da ultimo la quarta fotografia ci mostra la vecchia stazione di Airolo, scusate, stazione è il termine più esatto, la vecchia stazione di Airolo, con fermo un treno ancora con le sigle GB Gotthard Bahn. Non abbiamo potuto sapere la data esatta di questa fotografia, però ci è stato assicurato che indubbiamente è antecedente al 1903. Vecchie fotografie con delle vecchie signore, cioè delle vecchie signore, delle signore che immaginiamo vecchie oggi, ma che allora erano giovani, con quei bei vestiti lunghi a strascico, bambini con i vestitini pure lunghi, uomini con la maggiostrina, l'inevitabile maggiostrina unita all'ombrello, il pure inevitabile ombrello. Questo assieme di fotografie ci dà una pallida idea, pallida perché anche le fotografie con il tempo si sono un poco ingiallite, si sono un poco impallidite, una pallida idea, dicevamo, di quella che poteva essere la stazione tanti e tanti anni fa.
Allora, il disannuncio di questo, l'ho chiamato un gioiello, ma secondo me lo è davvero, lo faccio per voce di un ascoltatore che ci ha scritto, dice: questa vecchia registrazione, Sara, mi fa emozionare anche perché credo proprio che in quell'anno mio padre, era 1947, mio padre fece la scuola reclute proprio ad Airolo e ci manda la fotografia del papà. Grazie davvero Piero, la voce che abbiamo sentito è quella di uno storico, uno degli storici cronisti di Radio Monteceneri, Lohengrin Filippello. Dal ferro alla carreggiata, al San Gottardo resta una congiunzione. Qui lo sentiamo, ma la cosa più bella, più affascinante, siccome era il 47, la televisione sarebbe arrivata molto dopo, questi cronisti bravissimi ci portavano a guardare la radio, non solo ad ascoltarla. Bravissimi. Allora, senza saperlo, la modernità passava proprio da lì. Passava da lì ogni volta che un treno, un'auto adesso attraversa, riascoltiamo senza saperlo quell'eco del 1947, quel boato del 1976, siamo proprio partiti da lì. Per dare un'idea delle dimensioni, ogni anno, e torniamo alla Galleria del San Gottardo, ogni anno attraversano la galleria circa 5 milioni di automobilisti, 900.000 autocarri, una cifra impressionante che conferma il ruolo cruciale di questo corridoio alpino nella mobilità europea. E adesso cambiamo mezzo di trasporto. Avete capito? Prendiamo il Titanic per 4 minuti e 39 e 36, andiamo a prua e cantiamo insieme My Heart Will Go On, Céline Dion.
Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Go on.
Tracce.
E propongo di rimanere nella mobilità, perché da San Gottardo, con le sue gallerie che uniscono cantoni e nazioni, ci spostiamo a un'altra forma di movimento, più piccola ma non meno simbolica, quella delle funicolari. Sì, perché se il traforo alpino racconta l'idea di attraversare la montagna, le funicolari raccontano invece il desiderio di salirla, di salire la montagna, di renderla vicina, abitabile, anche un po' quotidiana. E proprio negli anni in cui il Ticino investe nel suo grande territorio nord-sud, ne abbiamo parlato appunto con San Gottardo, c'è un'altra macchina, questa, che lavora in modo diverso, ma alla fine con la stessa logica, quella appunto di avvicinare territori, di collegare livelli, di dare accesso. Noi adesso vi parliamo della funicolare di Locarno. Ebbene sì, è un impianto che negli anni 50 vive un momento di modernizzazione con dispositivi di sicurezza migliorati, manutenzioni continue, rimpiazzo delle vetture, personale specializzato e persino l'idea che un impianto di risalita debba essere anche accoglienza, non era scontato a quei tempi, accoglienza con il ristorante in quota come naturale approdo. Adesso vi propongo un ritorno nel tempo e questa volta non è il 47 come prima, ma è il 1956. Avanziamo a poco con questa pagina di radio che offre uno sguardo preciso, anche direi affettuoso, su come funzionava la funicolare di Locarno tra officine, controlli, ingranaggi lucidi e quella cura tutta svizzera, potremmo dire, per la sicurezza, ma non solo per la sicurezza, per la puntualità. Vi riassumo un po' quello che non sentirete, per la bellezza anche. Ecco, mi fermo qui. Perché io sono particolarmente affezionata, come molti di voi, alla funicolare di Locarno, un po' perché si andava anche a sciare, si imparava a sciare attraverso questo mezzo di trasporto. Magari se abbiamo tempo ne parliamo dopo. Ora si sale.
Orizzonti ticinesi, il programma di casa nostra. Chi va piano va sano e va lontano.
Ovvero sia?
I 50 anni della funicolare Locarno Madonna del Sasso.
Saranno giusti 50 anni domani, 1° marzo, che la funicolare che da Locarno lungo la Ramogna sale e scende lemme fino alla Madonna del Sasso. E intanto che una carrozza viene in giù, calma, l'altra sale senza fatica. A metà strada si scambiano e quando una arriva in fondo, l'altra è giunta esattamente in cima. Un accordo perfetto regola la loro vita, legate come sono allo stesso filo, diciamo allo stesso destino. E la pace tra loro è garantita dal fatto che si comportano in modo esattamente opposto, inverso, che non si trovano mai insieme, non si sono mai trovate insieme durante questo mezzo secolo di vita. E se le cose continuano come sono andate fino qui, cioè in modo lodevolissimo, non si troveranno insieme mai.
Nei 27 anni che io sono alla funicolare, posso confermare che nessun grave incidente si è registrato tanto per i viaggiatori come per il personale. E anche prima credo che non sia avvenuto infortuni gravi sia ai viaggiatori che agli impiegati.
La voce del signor Rodolfo Broggini, da 27 anni direttore della funicolare, a dirci con giustificato orgoglio come in mezzo secolo sulla linea non ci siano mai stati incidenti degni di rilievo. E con altrettanto orgoglio il capo esercizio Ernesto Vigizzi dice del perfetto funzionamento della funicolare.
Gli impiegati della funicolare sono 10. Più 3 impiegati d'ufficio, direttore e 2 impiegati.
I dispositivi di sicurezza sono parecchi perché la funicolare ha un tracciato piuttosto lungo e di pendenza abbastanza forte.
Sì, i dispositivi di sicurezza sono diversi, sì. I freni sono 2, c'è il freno di servizio, che è quello adoperato normalmente dai conduttori per la fermata delle vetture nelle stazioni. Dopo c'è il freno di emergenza che funziona in diversi casi, per esempio per sorpasso di velocità, o per mancata diminuzione della velocità nell'entrata delle stazioni terminali. Infine c'è il freno di sicurezza a frenatura rapida nelle vetture.
Ci raccontavano nel 1956, quando gli impianti a fune del Ticino raccontavano un'idea di mobilità lenta, precisa, eppure già modernissima. Allora, oggi quella storia continua, soprattutto a Locarno. La funicolare Locarno-Orsellina è inaugurata nel 1906, questo credo non ve l'ho detto, nasceva proprio per portare i pellegrini e i visitatori al santuario della Madonna del Sasso, il grande luogo di devozione che appunto domina la cittadina. Non è un dettaglio secondario il fatto che l'intero progetto fu pensato per collegare la stazione di Locarno con il Sacro Monte. Già all'epoca passava da tre fermate intermedie, tra cui quella dedicata appunto, però come oggi, al santuario. Il tracciato è ancora quello di allora, un percorso di circa 800 metri per superare un dislivello di 173 metri, con pendenze fino al 30%, e questo viadotto a 11 archi e un ponte in traliccio d'acciaio sul torrente Ramogna. Infatti la fermata è proprio Ramogna, e oggi circolano ancora le splendide carrozze d'epoca del 1958, perfettamente restaurate, integrate nel paesaggio. Qualcuno mi scrive: io ho imparato a sciare grazie a questo, anche grazie a questa funicolare. Grazie, sì, è vero, perché la funicolare è anche la porta d'accesso al sistema, non solo al santuario, ma al sistema Orsellina Cardada Cimetta, dove poi si prosegue in funivia e in seggiovia verso la montagna. Allora, oggi ho trovato dei dati da prendere con le pinze, perché le fonti sono tre. Ogni anno la linea trasporta, qui mi dicono più o meno la media delle persone è 350.000 tra turisti, escursionisti e pellegrini. È una storia che comunque, anche se gli impianti di sci non ci sono più a Cardada Cimetta, però è una storia che non si è mai interrotta, dal pellegrinaggio religioso alla mobilità turistica, all'escursionismo. In fondo la funicolare rimane un piccolo miracolo quotidiano di ingegneria e potremmo dire anche di vocazione territoriale. Il tuo bacio è come il rock.
Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing, e assai facile al knockout che ti fulmina sul ring, fa l'effetto di uno shock e perciò canto così.
Cantava Adriano Celentano nel 1959. 14:30 minuti, parliamo di loro. perché all'inizio degli anni Ottanta i Duran Duran sono fra i protagonisti della scena New Romantic britannica. Vi ricordate, ce li ricordiamo, look curatissimo, poi c'erano le videoclip di chiaro impatto, un pop elettronico che conquista rapidamente le classifiche. E proprio oggi, ma nel 1983, i Duran Duran raggiungono per la prima volta la vetta britannica con Is There Something I Should Know? C'è qualcosa che dovrei sapere, una canzone che parla di incertezza emotiva, bisogno di chiarezza in una relazione, tanto per cambiare. Un anno dopo i Duran Duran bissano il successo con The Reflex, trasformata in un vero trionfo dal remix del leggendario produttore Nile Rodgers, che imprime al brano un'energia funk bellissima, irresistibile. E il sindaco che è il singolo che consolida la loro fama internazionale e segna il periodo d'oro della band. In Ticino la circolazione intensa crea code sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione nord a causa di oggetti sulla strada, tra Gravesano e Magliasio in entrambe le direzioni e scendendo da Via Besso in direzione della stazione. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. Più di 30 anni fa, nel 1991, un film svizzero riesce in qualcosa che nessun altro era riuscito a fare prima. Viaggio verso la speranza, Reise der Hoffnung di Xavier Koller, vince l'Oscar come miglior film straniero, è proprio il 26 di marzo del 91, diventando la prima pellicola di un regista elvetico a ottenere la statuetta, un riconoscimento storico sì, che porta il cinema svizzero sulla mappa mondiale tra Hollywood e le sue luci abbaglianti. 21 anni dopo quell'Oscar, il programma TV Cinema Suisse ritrova Xavier Koller e lo segue tra Zurigo, Soletta e Hollywood e ricostruisce proprio il suo percorso, la sua traiettoria insolita e anche inedita, coraggiosa, di un autore che dopo il successo resta negli Stati Uniti ma affronta anche numerosi insuccessi. In quell'occasione, sentiremo fra poco, alle giornate del cinema di Soletta 2012, Koller presenta il suo nuovo film, il primo realizzato in Svizzera dopo 20 anni. È in dialetto bernese, quindi io lo leggo come sta scritto: Eine Weg Ug, Dottor Dellenbachari, che è un titolo appunto in dialetto bernese che significa prendere una strada, Dellenbachari. Dellenbachari è il cammino reale o simbolico intrapreso appunto da questo Kari, figura popolare bernese. E tra ricordi e spezzoni emerge anche, come sentirete fra poco, il lato più intimo del regista, più bello, più spontaneo, legato agli inizi con le storie dello scrittore svitese Myron Inglit.
Xavier Koller, uno dei fondatori del nuovo cinema svizzero, lavora come cineasta da più di 40 anni in Svizzera e a Hollywood. Nel 1991 riceve l'Oscar per Viaggio della Speranza e al momento è l'unico regista svizzero che abbia ottenuto l'ambito riconoscimento. Nel 2012 Xavier Koller presenta alle giornate del cinema di Soletta Eine Wenig delle Baccari, esattamente 20 anni dopo il suo ultimo film girato in Svizzera.
L'attesa è sempre così per ogni film. La prima mondiale è qui. È la prima volta che il film viene proiettato davanti a un grande pubblico. Certo, sono un po' teso e spero che lo spirito che era presente quando abbiamo girato aleggi dallo schermo. Per me Soletta si lega al nuovo cinema svizzero. È qui che ho cominciato, qui ho mostrato il mio primo film e per me è stata un'esperienza indimenticabile perché non avevo idea di quello che sarebbe successo poi.
Was da auf einen zukommt.
Nel suo primo film, della durata di 50 minuti, girato in Danimarca, Xavier Koller è anche attore. Ha realizzato lui la sceneggiatura e per la prima volta cura la regia.
Era pura curiosità. Non avevo una formazione di regista e nemmeno di autore. L'ho fatto e basta. E questo poi ha fatto un po' di scalpore. Non mi conoscevano. Era dopo il 68. Tutto era molto politicizzato e il mio non era un film politico, era un dramma psicologico. E poi qualcuno alla conferenza stampa ha detto: lei ha fatto un film antimarxista. E io ho risposto: non so di che cosa stia parlando. E così si sono limitati a ridere del pivellino che arriva dal teatro e che ha la spocchia di fare un film. Non so più dove sia il diploma, ma sono un attore diplomato. Qui siamo sul palcoscenico del Teatro Neumarkt, a Zurigo. È qui che ho interpretato il mio primo ruolo professionale. Dovevo dire due frasi, sono uscito e già me ne dovevo andare. Ho sempre voluto fare il circo, ma mio padre mi diceva: clown, non c'è bisogno che studi, lo sei già. Prima impari una professione vera e poi puoi fare quello che vuoi. Ed è ciò che ho fatto, meccanico di precisione, 4 anni di apprendistato.
Dopo l'apprendistato, Koller si iscrive all'Accademia d'Arte Drammatica di Zurigo.
Alla scuola di recitazione ha imparato a dirigere gli attori, a capirli. Sente sulla pelle come bisogna comportarsi con gli attori. È il suo punto di forza.
È stato un processo. Non ho pensato: voglio stare dietro la telecamera. Volevo provare, per pura curiosità, senza l'ambizione di fare una carriera di regista. Non era quella l'idea. È successo e basta.
Ecco, questo era un ritratto a tutto campo di Xavier Koller, da un estratto da un servizio televisivo. Il programma era Cinema Suisse del 2012. Xavier Koller mi è piaciuto molto, a parte essere l'unico regista svizzero ad aver vinto un Oscar, però è una persona, più che prima di un cineasta, che ha sempre cercato strade nuove, anche quando il viaggio, come nel titolo del suo film, Viaggio della Speranza, non era per niente semplice.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come ti perché.
Cerchiamo insieme tutto il bello della vita,
in un momento che non scappi tra le dita.
E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà.
A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me
e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà.
A questo punto buonanotte all'incertezza,
la voglia, la pazzia,
Tracce.
Ed è anche l'ultima del pomeriggio, perché volevo ricordarvi un'altra data, quella del 26 marzo del 1953, una data importante perché il dottor Jonas Salk mette a punto il primo vaccino contro la poliomielite, un vaccino rivoluzionario, per questo me ne parlo, preparato con virus uccisi, che sembrava la via d'uscita di una delle malattie più temute del Novecento. Poi l'anno successivo negli Stati Uniti si tenta la prima grande vaccinazione di massa, 422.743 bambini tra i 6 e i 9 anni, ciascuno con 3 dosi. Comunque quel metodo, pur promettente, non era ancora la soluzione definitiva, perché non garantiva una protezione piena, sicura al 100%. E proprio da questa lacuna o fragilità nasce una seconda storia, quella del virologo Albert Sabin. Ve lo leggo in inglese perché lui era polacco, ma poiché è andato a vivere negli Stati Uniti, che scelse lui un'altra strada, quella del vaccino orale. Vivo ma attenuato, accessibile, economico, somministrato a milioni di bambini con un semplice, e ce lo ricordiamo in tanti, quello zuccherino, era colorato credo di rosso, e con un gesto raro nella storia della medicina, Sabin rifiuta di brevettarlo affinché il vaccino possa arrivare a tutti. Allora io vi propongo questo, una pagina della RSI che rilegge quei decenni di lotta ai virus e di progressi scientifici, una puntata del 1996 dedicata proprio ai due secoli dalla scoperta del vaccino del vaiolo. È un'occasione, almeno io ho pensato di proporvela, perché credo sia un'occasione per risentire innanzitutto la voce della ricerca, delle campagne vaccinali e di quel lungo cammino che molto prima di Salk e di Sabin aveva già inaugurato l'idea moderna di prevenzione.
Va bene, l'argomento di oggi si chiama vaiolo, una malattia che abbiamo dimenticato e ormai rimossa delle nostre paure ancestrali, diciamo così. In Occidente ormai da tempo, nel resto del mondo da non troppi decenni. Ecco, rimossa perché è stata sconfitta, nel senso che non ci si può più ammalare. Non esistono più focolai endemici di vaiolo e non esiste più nemmeno il virus, a parte qualche esemplare che credo sia conservato a titolo di studio negli Stati Uniti e in Russia. Il virus si è estinto perché non ha potuto riprodursi, forse è una delle poche estinzioni di cui non, come dire, non ci lamentiamo, che non rimpiangeremo. Ma per arrivare a questa situazione ci sono voluti in partenza l'intuizione e il coraggio di Edward Jenner, un medico inglese che 200 anni fa osò inoculare il primo vaccino contro il vaiolo in un bambino di 8 anni. Questa mattina noi rendiamo un po' omaggio a questo medico che si è mosso anche un po' al margine della scienza ufficiale, lontano dalle università, e cercheremo di richiamare l'importanza per la storia della medicina del suo operato. Lo facciamo con Bernardino Fantini, che è docente di storia della medicina a Ginevra e Losanna e direttore dell'Istituto Romano di Storia della Medicina e della Salute, che è in collegamento telefonico con noi. Ricordiamo magari subito ai nostri ascoltatori qual è stata la sua intuizione, come sono andate un po' le cose.
Dunque, effettivamente Jenner era al tempo stesso un medico formato come correttamente all'Università di Londra, aveva avuto dei grandi maestri, ma era un medico di campagna, un po' farmacista, chirurgo come era all'epoca. E l'origine di questa sua innovazione è sostanzialmente empirica, cioè ha avuto modo di osservare nelle campagne inglesi che le persone che avevano contratto una infezione che si trasmetteva con i bovini non erano sensibili al vaiolo, e ha avuto l'idea di sperimentare effettivamente questa tecnica di trasportare su una persona sana questo vaccino, cioè questa malattia delle vacche, e cercando di dare la stessa immunità nei confronti del vaiolo, che era una malattia che sembrava del tutto simile per quello che riguardava le manifestazioni cutanee, eccetera. L'idea è stata quella di considerare questa malattia dovuta all'infezione da parte delle vacche come un analogo del vaiolo, e quindi che l'immunità poteva essere incrociata e l'una malattia poteva proteggere dall'infezione verso l'altra.
Ecco, comunque diciamo così, l'intuizione di Jenner si inseriva in una pratica, in una serie di premesse che già c'erano un po' una consuetudine orientale di intervenire in questo senso.
orientale che era diventata durante il Settecento in realtà già occidentale, nel senso che era una tecnica detta di variolizzazione, in cui questo tentativo di immunizzazione veniva fatto effettivamente con il vaiolo stesso, cioè si cercava di attenuare delle polveri estratte da una pustola di vaiolo, di trasmetterla a un individuo sano, e questa tecnica di variolizzazione era stata introdotta nei primi decenni del Settecento in vari paesi europei, in particolare in Francia, in Inghilterra e anche in Svizzera, con risultati in un certo senso buoni, nel senso che effettivamente quando utilizzata questa tecnica dava dei risultati positivi, ma al tempo stesso ponendo molti problemi di natura etica e poi anche molti problemi di natura sanitaria. La grande importanza di Jenner è che appunto per ottenere lo stesso risultato utilizza un altro tipo di agente infettivo che è molto meno pericoloso per l'uomo e che quindi non dà gli svantaggi della valorizzazione pur ottenendo la stessa immunità.
1996 era un servizio di Rete 2 Multiplay, appunto del 1996, un viaggio dentro la memoria delle vaccinazioni da Jenner fino ai pionieri della poliomielite. ribaltare le carte in tavola, cambiare la situazione, Turning Tables, Adele, questa canzone del 2012, e si sono fatte le 14:56 minuti. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani per l'ultima edizione della settimana di Tracce. Sta arrivando Loriana Sertoni per una nuova edizione di Passaggi. Buon pomeriggio e soprattutto splendida giornata.
Cosa importa se è finita? E cosa importa se ho la gola bruciata o no? Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata.
Tracce,